Un'agenda per la sinistra. Di Barbara Spinelli, da Repubblica, 9 gennaio 2013. Forse per la sinistra è giunto il momento di togliere lo sguardo dall'agenda Monti, di sottrarsi alla sua maglia, di vedere le opportunità che sempre s'annidano nei disinganni. Che il premier non sia un uomo sopra le parti, la sinistra ormai lo sa, lo vede. L'incanto si è rotto, Monti salendo in politica è sceso dal piedistallo dove era stato messo, e questo dovrebbe spingere le sinistre coalizzate a concentrare tutte le forze, le attenzioni, su quello che hanno da dire e offrire in proprio. Da dire e offrire a proposito della crisi e dei modi di uscirne, del welfare e dello Stato di diritto da salvaguardare, dell'Europa e di un mondo non più egemonizzato dalla potenza USA, ma non compiutamente multipolare. Vero è che Monti coltiva sottilmente l'ambiguità, vorrebbe essere al tempo stesso uomo di parte e uomo estraneo alle parti. Vorrebbe entrare in politica guidando un centro liberista e contando umilmente le proprie forze, e al tempo stesso ignorare i numeri, imporsi come premier futuro anche se la sinistra raccoglierà più voti. L'umiltà si mescola al ibris, alla dismisura, e la maglia continua. Lui l'alimenta con ragionamenti intelligenti, insidiosi e assai disinvolti. Il voto, il popolo sovrano, le tradizioni democratiche, ai suoi occhi pesano relativamente se l'approdo ha da essere comunque un Monti bis, tanto più dovrebbero contare il voto, il popolo sovrano agli occhi di chi vuol salvare quel che la democrazia esige, il contrapporsi di programmi diversi su come saranno governate e con quale visione della crisi l'Italia e l'Europa. Uscire dall'emergenza unanimistica è l'imperativo più urgente se in Italia ha da ritornare la politica, e l'opera di disinganno comincia da qui, con la rinascita di una destra e una sinistra. È un disinganno duro per Monti, che congedandosi dalle proprie malie vorrebbe salvarne una, almeno, quella dell'emergenza. L'emergenza come lui ambiguamente la racconta è al contempo finita e infinita, finita grazie al suo governo, infinita essendo che domani ci sarà ancora bisogno di lui, uomo provvidenziale chiamato a fronteggiare uno stato di pericolosità pubblica che non scema. Sono ambiguità che vale la pena smantellare se si vuol uscire dal mito antidemocratico di un centrismo che regna immobile, senza confrontarsi con idee alternative né con alternanze di governo, perché al di fuori del proprio perimetro non conosce altro che ali estreme da tagliare o silenziare. Una sorta di repubblica moderatamente radicale, che ricorda la restaurazione del regno nella Francia dell'Ottocento, nazionalizzare il monarca e monarchizzare la nazione, tale era il suo motto. A simili equivoci, Partito Democratico e SEL hanno un modo di rispondere, mettendo in risalto quel che è differente e nuovo nelle proprie agende. Pensando se stessi a prescindere dal centro con cui toccherà negoziare, se l'ascesa di Monti ci restituirà camere ingovernabili, sentimenti gemelli come l'illusione o la disillusione sono rischiosi in politica, meglio trattare Monti come normale rivale, puntare sulla sua umiltà più che sulla sua ibris e contrapporre alla sua forza la propria nel duello, ha detto il premier. Spero che Bersani convinca, ma non vinca. È una scommessa sull'ingovernabilità dell'Italia, che però fotografa la realtà. Infatti Bersani convince, senza dar l'impressione di voler vincere. Purtroppo la sua agenda somiglia parecchio a quella di Monti, come rammenta Eugenio Scalfari. Nelle prossime settimane converrà dire in che cosa le sinistre dissomigliano dalla destra e dal centro. Converrà anche rivedere alcuni successi di Monti. È vero, a Bruxelles fu ottimo commissario alla concorrenza quando s'accapigliò con Microsoft. Non risulta che abbia combattuto con pari vigore l'assenza di concorrenza nell'informazione televisiva italiana. La lotta all'evasione c'è, ma non all'altezza dei proclami. Nel 2012 gli introiti, 6,4 miliardi, sono aumentati di mezzo miliardo rispetto al 2011, appena un centesimo dell'evasione annua, 120 miliardi. Le politiche di rigore sono il primo punto da discutere. In Europa non esiste solo la linea Monti o Merkel. Lo stesso Fondo Monetario, con insistenza crescente, sta rivedendo strategie troppo cocciutamente difese. La tesi esposta una prima volta nell'ottobre scorso è che un errore grave è stato compiuto dai neoliberisti intenti a salvare l'euro. L'errore consiste nell'aver creduto che il rigore non avrebbe compresso oltre misura sviluppo e occupazione. Olivier Blanchard, direttore dell'ufficio studi del fondo, conferma in un rapporto dell'inizio 2013 che i calcoli sono stati sbagliati, almeno nel breve termine, ma il breve termine è tempo lungo per le società. I tagli alla spesa pubblica hanno avuto effetti depressivi sulla domanda interna, sulla crescita, sullo stesso debito pubblico molto più ampi del previsto. Sul Washington Post del 3 gennaio Howard Schneider parla di mea culpa dei vertici Fondo Monetario Internazionale e di una tempesta nei circoli econometrici. Degli economisti che con Monti basano le previsioni su modelli matematici. Stefano Fassina, responsabile economico del PD tanto vituperato da Monti, ha richiamato l'attenzione sulla svolta del fondo sin dal 12 ottobre 2012. Chi nel suo partito riprende i suoi argomenti per meglio confutare l'agenda Monti, in Europa Fassina non è solo. Sono inquieti i portoghesi. Il presidente Cavaco Silva vuole che la Corte Costituzionale si pronunci sui piani di austerità, visto che esistono fondati dubbi sulla giustizia nella distribuzione dei sacrifici tra i cittadini. È irritato il governo irlandese, costretto a sacrifici per rifinanziare le proprie banche, non più chiesti oggi a Madrid. Il primo a dissentire dalla tragica Unione Europea, BCE, Fondo Monetario Internazionale, fu George Papandreou in Grecia. Disse che la crisi era politica più che finanziaria e poteva essere vinta solo se l'Europa cambiava alle radici, evitando che le discipline nei singoli paesi accentuassero povertà e disuguaglianza. Fu silenziato, divenne un paria. In Europa lo ascoltarono solo i Verdi. Costruire un'Europa diversa è la principale discriminante oggi fra progressisti e liberisti. Non è vero che centro e sinistra difendono la federazione in egual modo. Monti non pronuncia la parola nell'agenda, mentre la pronunciano Vendola e Bersani, che chiedono gli Stati Uniti d'Europa e un governo federale dell'Eurozona. Volere la federazione non è battaglia marginale. Significa dare all'Unione i mezzi politici e finanziari per contrastare la crisi non solo nella solidarietà, ma predisponendo piani comuni di rilancio finanziati da comuni risorse. Al momento vincono i minimalisti, il bilancio non ha da crescere, ordina Londra, imitata da Germania, Olanda, Finlandia, Svezia. L'Italia difende le spese che ci sono destinate, senza esigere incrementi di bilancio. Anche in politica estera la posizione può divenire discriminante. Si tratta di dare all'Europa nuovi compiti, non più dipendenti dalla potenza americana in declino, soprattutto nel sud Mediterraneo, dove le primavere democratiche non sono finite, ma stanno appena ora cominciando. Si parla molto di credibilità italiana all'estero, e di sicuro oggi la nostra voce è meno svilita. Ma voce per dire che sul mondo ci sono alcuni punti infine nell'agenda Monti e nelle decisioni del Premier che non sono affatto di destra. Fra questi il reddito minimo o la decisione di escludere dalla propria lista gli inquisiti oltre ai condannati. Una sinistra che voglia non solo convincere, ma vincere, non può limitarsi a criticare il rivale avversario. Che si mostri ancora più progressista di lui, che non gli lasci l'esclusiva delle politiche buone, che aggiunga alle proprie agende quel che Monti visibilmente omette, la difesa strenua della laicità e dei diritti, compreso il diritto di cittadinanza degli immigrati nati in Italia. Se non lo fa, vuol dire che è ancora preda delle malie del Premier e dei suoi incantamenti. 9 gennaio 2013.